Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 29 gennaio del 2026. Aug a tutti quanti i commensali. Allora, la prima annotazione ve la devo fare, diciamo, di servizio. Ci sono liberati 32-33 biglietti sia per la sessione della mattina sia per la sessione del pomeriggio della ripartenza che si tiene il 12 febbraio a Milano. Aspettate che vi faccio vedere il banner, vediamo se c'è il banner della ripartenza, eccolo qua sotto e sopra per quelli che guardano Instagram, sulla ripartenza.it potete ancora prenotarvi perché ci sono 32 posti che si sono liberati perché abbiamo iniziato a richiedere le conferme agli amici che si erano prenotati all'inizio della storia e che adesso possono ancora disdire la loro partecipazione. Quindi ci sono ancora 32 biglietti, affrettatevi perché finiranno velocemente. Andiamo subito sui giornali. Allora, la notizia più importante di tutti quanti i giornali ovviamente è la vicenda che riguarda l'Iran, perché Trump ha minacciato l'Iran, non è la prima volta che lo fa, se non mettete fine al piano nucleare. C'è una massive armada, c'è una massiccia, una tostissima flotta che vi farà un culo così. Questo è il concetto di Trump. E però il vice ministro degli esteri iraniano ha risposto a tono dicendo subito è più probabile, cioè entreremo in guerra e saranno cavoli vostri. Gli iraniani sono tosti e aggressivi, lo sapete bene come ragionano. Quindi, insomma. Cosa dice? Tutti per me, che dice tutti per me sarebbe ora, dopo 7 anni di zuppa, ammazza quanta zuppa ti sei fatto. Sulla questione dell'armada però è molto interessante quello che molti giornali mettono, ma Italia Oggi, che sapete, un piccolo giornale a cui io sono piuttosto affezionato perché c'è sempre delle chicche e spiega le cose sempre bene perché lì c'è un grande direttore che si chiama Magnaschi, ecco, che è stato anche direttore dell'ANSA, peraltro, incredibile che uno out of the blue è fuori dai giri del mainstream. Stream come Magnaschi, però se lo merita perché è bravissimo, si è diventato direttore dell'ANSA. C'è scritto quello che sta succedendo, che è quello che veramente dovrebbe preoccuparci, cioè che a largo dell'Oman sud-orientale si sono piazzate le flottiglie con la portaerei Lincoln, e questo è molto importante strategicamente perché è una posizione non causale, casuale, dicono a Italia Oggi, perché dietro geograficamente alle protezioni della penisola del Golfo e sono ridotte le capacità, appunto perché c'è il Golfo di mezzo, ridotte le capacità da parte dei missili e dei droni iraniani di arrivare fino a là, mentre invece la soverchiante forza aerea americana da lì può agevolmente partire. Quindi, insomma, l'attacco non solo è minacciato, ma è pronto se volessero farlo. In America vi segnalo il fatto che il Wall Street Journal, ma ripreso anche dai giornali italiani, dicono che i due agenti che hanno sparato all'infermiere Pretty sarebbero stati sospesi, quindi stanno abbastanza indagando, direi, su questa vicenda rispetto di quello che si diceva. Terza cosa divertente, secondo me, sempre di questo comparto trampiano, è che noi abbiamo fatto grande politica, polemiche, e continua ad esserci grande polemica perché a Milano arriverebbero quelli dell'ICE come se fossero dei nazisti e dei capò, mentre invece oggi solo sulla stampa vedo una bella pagina intera sulla denuncia di Fratelli d'Italia che a tutela di quattro, come si chiamano? Atleti dello sci iraniano, pochi altri, non è una grande delegazione quella per gli sci, per gli sport olimpici da parte degli iraniani. A loro tutela degli iraniani ci sarebbe una pattuglia di Pasdaran iraniani. Beh, i Pasdaran iraniani, a differenza dell'ICE, si sono macchiati di circa di 30.000 persone uccise durante le ultime manifestazioni. Vi segnalo che dall'Iran ci sono queste storie fantastiche nella loro orribile realtà, e cioè fantastiche perché tu non puoi credere che siano di questo mondo, cioè di medici puniti, arrestati e talvolta malmenati per il fatto di aver curato dei manifestanti colpiti dai Pasdaran. Questo è quello che avviene dall'Iran, però ovviamente non ci sono manifestazioni, non ci sono grandi intellettuali che ne parlano sui giornali. Insomma, è una sorta di sottobosco social che non ha evidenza nel mainstream giornalistico. Nel frattempo, Fico, il presidente slovacco, va a trovare, scusatemi, vedi, aspetta, questo è molto elegante. Aspetta che... allora, Zeno, Jan, Zoe, durante la tua trasmissione in diretta ci si può sedere sul cesso e andare di corpo senza sforzi. Ragazzi, elegante questo. È divertente però. La cosa che vi volevo raccontare di Fico è che vede il presidente Trump, esce da Trump e dice: psicologicamente sono preoccupatissimo perché qui abbiamo un pazzo sostanzialmente, uno che ha dei problemi psicologici. E su questo però devo dire la verità che su politicoquotidiano.it, che vi invito a leggere tutti i giorni dove ci sono le note di Sallusti, che ne è direttore, beh, Sallusti già ieri sera smonta questa vicenda di Fico e la tenuta psicologica di Trump, dice: beh, insomma, sì, se Fico fosse uscito da un incontro con Putin, forse avrebbe avuto un tema di tenuta psicologica, ma sarebbe stato certo che Putin sarebbe rimasto lì per i prossimi 20 anni, a differenza di Trump, che fra un paio d'anni, fra un anno c'ha elezioni, fra tre può essere mandato a casa. E poi dice: la stessa cosa sarebbe avvenuto se avesse parlato con qualche ayatollah o con qualche dittatore in giro per il mondo. La differenza tra Trump e questi è che le tenute psicologiche, se dice veramente fossero così drammatiche, nel caso degli americani possono essere risolte dal voto popolare, nel caso di tante altre nazioni che tanto vi piacciono non potranno mai essere risolte. Nel frattempo, ieri il TAR velocissimamente, per una volta, ha respinto il ricorso di quelli che volevano che si rimandasse la data delle elezioni per il referendum 22 e 23 marzo sulla supposta idea che bisognava raccogliere delle firme, che sono state per la verità raccolte in gran numero, per cambiare il quesito diversamente rispetto a quello che era stato proposto dal legislatore. Questa cosa il TAR ha detto non ha nessun senso, va bene così la data, non c'è nessun ricorso da passare, ma lì il non detto di tutta questa vicenda ce lo racconta Paragone su Libero, mi sembra sul Libero, sulla verità, forse sulla verità. Paragone dice: ragazzi, sapete cosa c'è dietro a quella roba? Molto semplice, dietro a quella roba c'è la volontà che avevano i magistrati e il vecchio sistema di potere della magistratura di eleggere il nuovo CSM con le vecchie regole e non con quelle che potrebbero passare dalla riforma dell'ordinamento giudiziario che porterà al sorteggio dei membri del CSM. Avete capito qual era il concetto? Quindi rimandiamo il referendum perché sappiamo che comunque lo perdiamo. Così che il prossimo CSM per i prossimi anni verrà comunque eletto con il vecchio sistema delle correnti. Pazzesco. Travaglio oggi, evidentemente, qualcuno a casa sua gli ha detto: ma come cazzo fai a difendere Corona con tutta quella merda che lancia senza prove sui suoi siti e YouTube? E Travaglio risponde: beh, io ne faccio una questione di principio, risponde a una domanda che noi non gli abbiamo fatto, nessuno gli ha fatto, gliel'hanno fatto a casa sua. E Travaglio risponde in un modo piuttosto singolare, dice: ma di che stiamo parlando? Dice Travaglio. Il coronavirus, la merda nel ventilatore di Corona, non è altro che come possiamo dire, una campagna mediatica simile a quelle che facevano i berlusconiani. Cioè, è come Mediaset, è come il giornale, è come il Foglio, è come Libero, è come La Verità. No, La Verità non la cita, per La Verità perché è amico di Belpietro. Quindi la tesi di Travaglio è che Corona è come Mediaset, cioè tutte e due sono gruppi che scrivono soltanto cazzate. Interessante. Molto interessante. Vorrei segnalare che molti dei giornalisti del giornale di Travaglio adesso li troviamo a Mediaset e quindi evidentemente sono complici di questo ventilatore di merda e di queste cazzate di cui parla Travaglio. Colica 77, grazie per la donazione. Il CSM è quello dove era seduto lo spettatore che ha scritto prima. Esattamente, hai ragione. Non giustifico il comportamento dell'ICE, ma un piccolo esame di coscienza dovrebbe essere fatto anche a chi manda queste persone a bloccare operazioni di polizia invece di mandarle in piazza pacificamente. Riguardo a Cron, è importante perché finalmente ci racconta la Bullian oggi sul giornale e stanno indagando un ex responsabile della sicurezza del comune di Cron, perché fino ad ora sembrava che fosse solo responsabilità dei due gestori, cosa che sicuramente sarà, ma forse converrebbe che anche qualcuno all'interno dell'amministrazione di quella città amena, ma molto rischiosa per chi voglia divertirsi, beh, insomma, ne paghi le conseguenze. E poi c'è Repubblica che rende la questione della valanga di Niscemi scemi, uno scandalo. La Repubblica come Renzi, perché Renzi riesce a scrivere l'aspirante Patek. Qualcuno di voi mi ha segnalato che sbaglio a chiamarlo aspirante Patek perché si è presentato con un Nautilus, che sarebbe un bellissimo Patek, in una recente trasmissione televisiva. Io purtroppo, siccome non voglio essere querelato di nuovo, non mi assumo la responsabilità di dire che dobbiamo togliere la parola aspirante a Renzi. Per me è ancora aspirante Patek, però potreste anche smentirmi e spero che i magistrati non mi denuncino e non mi condannino perché considero lui aspirante rispetto a qualcosa che ha già aspirato. Però il punto sostanziale è quello che dice, cioè che il governo è peggio del ciclone Harry, addirittura. Cioè, siccome il governo è caduta la frana, il governo è colpevole, è governo piove, governo ladro. Questo è il punto di riferimento culturale di quello che viene considerato uno dei politici più intelligenti d'Italia. Quindi, siccome piove, siccome c'è una frana, è colpa del governo. Quella frana c'è stata negli anni precedenti, quella frana deriva da tanti smottamenti geologici che tutti quanti sapevano, è colpa del governo. E quanto è stata brava Elly Schlein, riesce a dire l'aspirante Patek, perché si è presentata sul luogo di Niscemi un giorno prima rispetto alla Meloni, con un piccolo differenza, che la Meloni sta governando un paese, c'è una guerra in corso, ci sono un po' di cose che stanno avvenendo, e Elly Schlein fa la leader dell'opposizione, che tutto sommato non c'è un cazzo da fare, cioè c'ha da fare l'opposizione, ma non ha degli obblighi istituzionali. Quindi io trovo straordinario che adesso c'è la gara, chi va prima sul luogo del delitto aspirante tale. È una cosa incredibile, ma questa cosa incredibile è una cosa che ovviamente lui viene utilizzato dalla Repubblica per attaccare il governo sulla questione di Niscemi. Però basterebbe leggere quello che dicono tutti quanti gli esperti di dissesto idrogeologico in Italia e dicono sì, la Repubblica dice non è stato fatto alcun progetto del PNRR in Sicilia per il dissesto idrogeologico a Niscemi, però dovete sapere, lo scrive il Foglio, lo scrive la Sorbi sul giornale, che il 23% del territorio italiano è a rischio idrogeologico. Lì è successo qualche cosa, grazie al cielo, senza morti e feriti. Forse sono stati investiti altri soldi in zone che rischiavano di essere più pericolose. Forse, però è sempre molto più importante quello che uno non fa rispetto a quello che uno fa. Cioè, cosa mi dice Gianfranco? L'aspirante Patek non ne becca mai uno, è così. Qui che dice alla De Lucio, cazzo, la Sicilia è sempre stata governata dalle destre che non hanno mai fatto un cazzo per il Toro. Ora che i siciliani si ribellino, dice alla De Lucio. Beh, insomma, questo è un ragionamento, se volete. Cioè, francamente, c'è un'autonomia, esiste dei presidenti di regione e su questo devo dire la verità che le responsabilità della gestione del territorio sono locali e anche nazionali, evidentemente. Però, insomma, le responsabilità ci sono e come, anche perché il 42% delle case in Italia viene considerato abusivo. 42% ho letto oggi da qualche parte, sì, 42%, le case abusive sono il 42%, quindi insomma un bel casino. Nel frattempo c'è una cosa straordinaria che hanno fatto quelli di Azione Studentesca e si è aperto il cielo e la voragine delle critiche. Anche Gramellini oggi ci ha detto la sua su questa vicenda e quando lo dice Gramellini sapete bene da che parte dovete stare, non sempre, ma in questo caso sicuramente. Allora, che cosa è successo? È successo che hanno fatto un questionario dicendo ai loro, evidentemente simpatizzanti, perché il questionario non c'è nessun obbligo di risposta. Aspettate che mi chiudo qua la luce. Aspettate, 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 aspettate. Oh, perché se no qua sono troppo bianco. Allora, Azione Studentesca, che fa attività di propaganda politica, giustamente, che cosa dice? Dice, scusatemi, facciamo un questionario e diceteci e parlateci dei vostri professori di sinistra. Dei vostri professori di sinistra. Oggi direi che tutti noi che siamo andati a scuola avevamo dei professori di sinistra come dei professori di destra. Azione Studentesca sostiene che c'è un'egemonia culturale ancora nei professori della sinistra. Apriti cielo, apriti cielo. Stampa di oggi. Professori schedati. Professori schedati, bravi, bravi invece quelli di Azione Studentesca, non fate un passo indietro, siamo un paese libero in cui si possono fare i questionari, in cui un'associazione giovanile di partito può rompere i coglioni su questa specie di monopolio della sinistra, per cui te possono dire, come leggo oggi sul Libero, il professore che ti chiama fascio, oppure o quel professore che gode per la morte di Charlie Kirk. Cioè, ci sono professori ottimi di sinistra, ottimi di destra, qua non è essere essere di sinistra o essere di destra, è manifestare in maniera clamorosa le proprie idee politiche a scuola. E siccome tanti rompicoglioni, pro PAL, pro Greta, eccetera, come oggi l'unico giornale che lo spiega bene è Secchi su Libero, si sono sempre schierati a sinistra, e questa è la reazione politica minima sindacale che può fare un movimento giovanile per denunciare il fatto che i professori in questo paese sono per la gran parte di sinistra. Non è che ci possiamo sbagliare, e allora se sbagliamo chi se ne frega, no? Non è che è successo nulla, è una nostra opinione come quella del questionario. Ma definire questa una schedatura è soltanto nella mente bacata del 90% dei giornalisti che sono altrettanto di sinistra, e quindi che non capiscono che questa è una clamorosa, straordinaria protesta e un urlo di protesta da parte di una minoranza. E quando Gramellini dice il mio professore di destra era bravissimo e se uno era pippa anche se era di destra lo bocciava, e la mia professoressa di sinistra era bravissima, è quello che volete voi, il punto sostanziale non è avere un professore di destra o avere un professore di sinistra, è che spesso nelle nostre scuole, lo sapete benissimo, c'è un indottrinamento da parte di una cultura unica che è quella di sinistra, e chi non è di sinistra ha questo almeno libertà di poter fare un gesto clamoroso come quello di chiedere esplicitamente raccontateci i vostri professori di sinistra. Allora il punto è che su questa cosa si è aperto il cielo e le cataratte della polemica politica sostenendo che questi non potessero fare questo questionario. Veramente questo lo state dicendo? Cioè gli studenti possono occupare le scuole, possono occupare le stazioni, possono occupare i binari ferroviari, possono lanciare i razzetti, le bombe carta, possono distruggere le città, ma non possono fare un questionario perché arriva da Fratelli d'Italia, o meglio dell'Azione dei Giovani di Fratelli d'Italia. Ma vaffanculo, ma veramente vaffanculo. 25.000 bambini, Maddalena Loi, bellissimo il pezzo oggi sulla Verità, che sono stati sottratti, sequestrati dalle proprie legittime famiglie. Alcuni verranno da situazioni dirompenti, disastrate, ma come abbiamo raccontato a Quarta Repubblica, su questa cosa continueremo, perché in realtà il documento del Garante per l'infanzia dimostra che su questo c'è un business da 1,3 miliardi, 4.836 strutture che vivono grazie a bambini sottratti alle loro famiglie biologiche. È una cosa terribile. Wall Street ai massimi, 7.000 punti, ma quello che conta non è tanto Wall Street ai massimi, è il dollaro ai minimi, e Trump gode come un riccio, perché in questa maniera è molto più complicato per gli americani comprare merci europee. Ecco, in questo senso la politica di Trump di dollaro debole può aiutare a noi a fare un po' di shopping in America, andarci a fare un viaggetto in America, ma certo rende sempre più complicato per le merci europee di essere esportate negli Stati Uniti al di là dei dazi. Quindi oltre ai dazi del 15%, c'è almeno un 20% di svalutazione anche dell'euro, del dollaro, il che vuol dire che oggi il dollaro a 1,20, l'euro a 1,20, la forza dell'euro è tale per cui è sempre più difficile ovviamente avere uno scambio commerciale con gli Stati Uniti con ragioni commerciali a noi favorevoli. Vabbè, criptovalute verranno quotate all'Euronext, in realtà non sono le criptovalute ma sono derivati su di esse. Comunque notizia su cui apre Milano Finanza, non male. Vi do appuntamento come sempre sul sito nicolaporro.it, sul sito politicoquotidiano.it, e ovviamente sempre seguite il mitico Federico Punzi su Atlantico.it, Atlantico Quotidiano. Ciao.